Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. La protagonista della puntata odierna di Volti è una suora salesiana, missionaria, torinese di origini venete, che ha messo radici ad Adwa, in Etiopia, in una delle regioni più povere del mondo. Lì ha fondato negli anni 90 una missione attorno alla quale oggi ruotano e vivono migliaia di persone. Ho il piacere di presentarvi Suor Laura Girotto, ben trovata.
Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera Suor Laura, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da diversi anni.
Sì.
Il volto di Cristo che hai scelto di raccontarci non è come facciamo solitamente, un dipinto iconografico, un quadro famoso, un'opera d'arte o cinematografica, ma è un volto in carne e ossa, è un volto di un bimbo di colore che si chiama proprio Jesus, Gesù.
Sì.
Suor Laura, subito, chi è Jesus e come lo ha incontrato?
Jesus è un bimbo abbandonato sulla strada vicino all'ospedale di Aksum perché è nato con una gravissima malformazione. Probabilmente la famiglia non sapeva come affrontare il problema e noi vogliamo pensare che sia stato abbandonato vicino all'ospedale perché qualcuno lo trovasse e forse tentasse di aiutarlo. I passanti l'hanno raccolto, portato alla polizia, la quale polizia, vedendo la malformazione, l'ha consegnato all'ospedale. Ahimè, lì è rimasto per parecchi mesi perché l'ospedale stesso non è attrezzato e non avrebbero saputo e potuto fare nulla. Noi come l'abbiamo incontrato? Frequentavamo l'ospedale curando una nostra allieva di terza elementare che ha avuto un grande incidente, è stata investita da un'auto ed è rimasta in ospedale parecchi mesi. Noi l'assistevamo quotidianamente procurando medicinali, materiali di medicazione eccetera eccetera. E mentre assistevamo questa bimba che si chiama Milite, abbiamo visto questo fagottino che era sempre solo, nessuno lo badava, aveva una bottiglietta, una specie di biberon colmo di un liquido che pareva tè con dei semi e nient'altro. Non piangeva neppure, proprio si lamentava ogni tanto, ma evidentemente abituato a restare solo. E ha attirato la nostra attenzione, abbiamo chiesto alle infermiere e ci hanno appunto raccontato la storia. Abbiamo cominciato a curarlo, l'abbiamo vestito, lavato, ho cominciato a nutrirlo, soprattutto a coccolarlo ed amarlo perché avrà avuto 3-4 mesi, non di più. Vista la malformazione,
spieghiamo perché parliamo di una malformazione importante, insomma, una patologia grave, difficile, difficilissima anche da pronunciare. Mielomeningocele.
Sì, mielomeningocele, che praticamente è una, diciamo, un termine più conosciuto, una spina bifida aperta, che invece di, è anche una idrocele, invece di sfogarsi il liquor nella testa, quindi compromettendo anche le facoltà cerebrali, fortunatamente, tra molte virgolette, si è sfogato sulla schiena, quindi sul dorso di questo bimbo c'era questa palla bruttissima da vedere, piena di liquor, che però gli ha permesso di preservare le facoltà cerebrali. Il bimbo è intelligentissimo, si muove con la parte superiore del corpo in maniera molto normale ed è stato giudicato dagli psicologi che l'hanno visto addirittura al di sopra della media come risposta cerebrale. Però noi ci siamo resi conto subito che la cosa degenerava velocemente e quindi lo trattavamo con molta molta delicatezza. Ci siamo anche informate su cosa si sarebbe potuto fare e ci hanno detto niente, in Etiopia non si fa nulla, non è proprio possibile affrontare il problema. E quando la nostra bimba è stata dimessa, i medici e le infermiere ci hanno chiesto: e noi di questo bimbo cosa ne facciamo? Perché non ve lo prendete? Perché noi non possiamo fare niente, non sappiamo cosa fare. lo buttiamo, è stata una battuta infelice che però a noi ha fatto scattare subito dei punti interrogativi.
Non dimentichiamo... Una battuta infelice che però diciamo è vicina a quella che potrebbe essere la realtà in
sì,
Etiopia.
Sì, molto, ma ahimè, abbastanza frequente, perché le famiglie più povere, specialmente della zona rurale, quando si trovano ad affrontare problemi di questo tipo, cosa fanno? Semplicemente abbandonano la creatura col cuore spezzato, ma fuori dalla capanna, e la mattina dopo non ci sono più perché le iene ci hanno pensato. Un altro elemento che ha fatto scattare l'allarme in noi è stato questo. Ahimè, in Africa e anche in Etiopia è iniziato il traffico degli organi di bimbi. Spariscono bambini, e questo bimbo aveva tutti gli effetti, un aspetto molto sano, salvo questo problema così evidente. E quindi ci siamo dette: non possiamo rifiutare. Ci siamo chieste come comunità, interrogate come comunità, perlomeno mettiamolo in salvo e poi vedremo cosa la provvidenza ci permetterà di fare. Abbiamo chiesto naturalmente tutte le carte in regola, dalla polizia, dall'ospedale, le dichiarazioni, un affido dal tribunale dei minori per cui il bimbo è legalmente affidato a noi.
Tu sei la mamma affidataria.
Sì, io sono la mamma affidataria perché anche sono l'unica in comunità che ha uno status etiopico. Io sono considerata etiope di discendenza etiope, soggetto straniero di discendenza etiope. E quindi legalmente il bambino etiope poteva essere affidato solo a me. Una volta è arrivato a casa nostra, immaginate, il giorno di Natale, in maniera legale. Anche
il 25 dicembre.
Il 25 di dicembre, il Natale nostro europeo.
In il Etiopia, vostro bambinello di Natale.
Il bambinello, noi l'abbiamo considerato il dono di Natale. E questa creatura è entrata in casa nostra e l'abbiamo visto, non era circonciso, quindi abbiamo supposto che non fosse stato neanche battezzato. E abbiamo fatto una piccola cerimonia di battesimo, chiamandolo con un nome etiopico comunissimo tra i maschietti, ma per noi estremamente appropriato. Jesus, che vuol dire Gesù. Gebre Mariam, che vuol dire figlio di Maria. E poi ci abbiamo messo un po' di campanilismo salesiano, Johannes San Giovanni Bosco.
Jesus, poi ecco, andando avanti nella storia, Jesus è stato portato qui in Italia, a Roma, e affidato alle cure dell'ospedale Bambino Gesù.
Sì.
È stato operato qualche settimana fa, un'operazione lunghissima, sì. Difficilissima, ma perfettamente riuscita, sì. Di 12 ore.
Sì.
Raccontaci.
Sì. Sì, noi abbiamo scattato fotografie e mandato fotografie ai nostri amici medici che già collaborano con noi in vista del futuro ospedale che apriremo l'anno prossimo ad Adua, e loro ci hanno detto che la patologia era assolutamente grave ma trattabile in Italia, quindi anche qui abbiamo chiesto tutti i permessi, l'ambasciata italiana eccetera eccetera. E all'ospedale Bambino Gesù in particolare, con una grandissima apertura, generosità, disponibilità, ci hanno detto venite, portatelo. Siamo arrivate direttamente in pronto soccorso perché la cosa veramente degenerava, rischiava di aprirsi questa malformazione e il bimbo sarebbe morto, era veramente a rischio di vita. Entrato in pronto soccorso, qualche giorno dopo è già stato operato con una derivazione che ha reincanalato il liquido, il poco che c'era nella testa, nell'addome, e poi è stato eseguito l'intervento maggiore, che è stato quello di reincanalare il liquido della schiena e togliere quel bozzo enorme che aveva, che rischiava di ucciderlo. Un intervento di 12 ore che ha richiesto la presenza di due chirurghi di altissima specializzazione, il chirurgo neurologico e il chirurgo plastico, con un team di parecchi infermieri e medici di assistenza. 12 ore lunghissime su una creatura di praticamente 7 mesi. Perfettamente riuscito. In termini tecnici io direi è stato un intervento di ingegneria chirurgica di una qualità altissima. Il bimbo è tuttora in terapia intensiva, speriamo che lo dimettano a giorni, però si muove, respira autonomamente, hanno iniziato ad alimentarlo di nuovo con il latte e con un cibo che non fosse solo tramite flebo, e speriamo di riaverlo tra le braccia tra pochi giorni.
Suor Laura, Jesus ha avuto una possibilità grazie a voi, ma sono tanti i bambini in Etiopia come lui che sono affetti da patologie molto semplici, banali da curare.
Molto semplici che provocano morti assurde. Per questo noi stiamo costruendo questo ospedale, perché vedi, in ormai 24 anni di presenza noi evidentemente abbiamo investito il meglio di quello che siamo e che abbiamo nell'educazione come la strada principe per uscire dalla situazione di miseria e di dipendenza. Però in 24 anni abbiamo perso il 13% di allievi e mamme per patologie che qui si curano addirittura a livello ambulatoriale o in the hospital.
Si muore per una dissenteria?
Si muore per una dissenteria. Io ho perso un ragazzino di neanche 14 anni per un'appendicite, per un'epidemia di tifo, per disidratazione, se ne va un neonato in 48 ore perché non c'è la cannula per metterlo sotto flebo e reidratarlo. Mamme che mi muoiono perché si sono lacerate durante il parto, che è la cosa più comune che possa succedere, e non c'è chi possa dare due punti di sutura. Quindi sono veramente il sì alla vita è fatto di cose molto concrete. E vedi, se tu guardi l'altro e vedi nell'altro veramente quello che è il volto di Gesù, il volto di Cristo, chiunque sia questo altro, un bimbo piccolo, un malato o un adulto che soffre, allora devi intervenire. Devi intervenire, perché è Cristo stesso che ti chiede e ti lancia un appello. Noi, quando si è trattato di prendere Jesus, in comunità ci siamo chieste, il buon samaritano, anche lui non era compito suo, lui se ne andava per i fatti suoi, era un commerciante, ma ha trovato sulla strada questo poveraccio e non si è potuto rifiutare. E quindi noi, lo stesso, noi siamo chiamati all'educazione, ma questo bimbo è in mano a nessuno se non le nostre in questo momento. Non possiamo rifiutare. E quindi iniziamo subito a dire di sì a questo appello di Gesù, che oggi si chiama Jesus e domani si chiamerà con un altro nome.
Raccontiamo bene la missione. Tu hai deciso di vivere, appunto, dicevamo, in uno dei luoghi più poveri della terra, in una periferia, appunto, dove muoiono ancora tanti bambini, tante donne di parto, 1700 mi sembra l'anno circa. Una strage degli innocenti, no?
Sì, vero e proprio.
Hai aperto veramente dal nulla negli anni 90 questa missione, che oggi è una realtà consolidata, concreta, intorno alla quale ruotano migliaia di persone e che si chiama, è una piccola cittadella, diciamo, Kidan Meret.
Kidan Meret, sì, Kidan Meret è il nome della Madonna, la protettrice dell'Etiopia, che come nazione cristiana, anche se di fede ortodossa, è comunque molto molto devota alla Madonna. Kidan Meret nel nostro linguaggio sarebbe colei che ha rivestito la misericordia, col suo grembo ha dato un abito alla misericordia, che è Gesù, quindi la madre della misericordia. Mai come quest'anno è appropriato questo titolo dato alla Madonna. È un nome che è conosciuto e accettato da tutti gli etiopici.
Quando sei arrivata, la realtà sociale, il tessuto culturale, politico era molto difficile?
Beh, sai, era il post Derg, cioè la dittatura sanguinaria di Mengistu, eccetera, anni di guerra e migliaia di morti. Quindi una situazione dove sono stata mandata era veramente prima linea, con il nulla. Io ho trovato il nulla assoluto. I primi tre mesi ho dormito addirittura sotto una tenda perché non c'era una casa, anche se la zona era stata, diciamo, avvicinata. Ma gli ultimi missionari risalivano al 1620, i gesuiti, i portoghesi, e poi da allora più nessun missionario cattolico poté entrare. Noi entrammo, diciamo, la provvidenza ci aprì le strade, in una situazione veramente disastrata, dove la popolazione era ridotta allo stremo e si sentiva anche abbandonata, perché è una zona che non ha interesse per il mondo, non ho proprio alcuna cosiddetta risorsa, non c'è petrolio, non ci sono grandi strutture, non ci sono investimenti, era tutto da fare, c'erano semplicemente delle vite che morivano e che avevano bisogno d'aiuto. milioni di Gesù abbandonati a se stessi.
A Kidane Meret, il vostro primo obiettivo è quello dell'istruzione e della formazione professionale di giovani. Infatti in questa cittadella c'è una scuola che va dalla materna alle superiori, una scuola tecnica professionale, ma anche un centro di promozione per la donna e laboratori che garantiscono la sostenibilità della missione, che è ovviamente aperta alle fasce più povere della popolazione e quindi deve autosostenersi.
Sì, sì. E l'ultima avventura è l'ospedale.
Infatti.
Perché storie come quella di Jesus,
beh, ci fanno proprio comprendere che quanto sia urgente proprio un ospedale in terra di missione ad Adua, un ospedale materno-infantile dedicato proprio alla salvaguardia delle mamme, perché per quanto riguarda la mamma di Jesus forse serviva solo un pochino di acido folico durante la gravidanza e
sì.
Tutto questo sarebbe stato evitato.
Sì, e come lui migliaia di altri bambini che nascono con patologie, palatoschisi, labbro leporino, oppure anche semplicemente denutrizione tale per cui non sopravvivono.
Non è necessaria soltanto la cura, ma soprattutto la prevenzione,
sì,
di un certo tipo di malattie, no?
Sì.
L'ospedale è nato da un tuo sogno, adesso piano piano, mattone dopo mattone, sta diventando realtà, no?
Sì, siamo a livello di impiantistica, penso.
Ecco, quindi la struttura già c'è, siamo passati degli impianti.
Sì.
Quante persone potrà ospitare? Quali reparti? Insomma, come vi state organizzando per il personale soprattutto, che è la cosa più importante.
Ecco,
no?
Hai toccato il punto dolente. Dunque l'ospedale prevede 200 posti letto, che sembrano tanti, ma sono nulla se pensi che la possibile utenza solo di Adua è di 1 milione di pazienti possibili. Se poi ci allarghiamo a tutto il Tigray diventano 5 milioni, ma già al momento, dato che abbiamo già un'attività medica di personale volontario che viene in una struttura provvisoria che abbiamo messo in piedi per le emergenze, ci sono persone che vengono da Addis Abeba a farsi visitare dai nostri medici italiani, quindi i 200 posti letto saranno una goccia nell'oceano. Vedremo cosa fare, il triage è il nostro incubo. Ma l'altra grande sfida è proprio la preparazione del personale. Per questo abbiamo aperto una scuola di infermieristica e di fisioterapia per la preparazione appunto del personale locale. Quindi gli allievi migliori della nostra scuola entreranno appunto nel canale della sanità e potranno essere formati come infermieri e fisioterapisti che rispondano a una professione seria.
Per contribuire alla costruzione dell'ospedale, che per la missione appunto non è soltanto una montagna di mattoni, ma è molto di più, è cultura della vita,
sì.
È possibile fare una donazione anche di pochi euro, non servono grandi cifre, ma la sensibilità è l'umanità di tutti. Io voglio ricordarvi il sito internet www.amicidiadua.org,
sì.
www.amicidiadua.org, e lì è possibile, diciamo, vedere, ci sono tante possibilità insomma per sostenere la vostra missione. Torniamo a Jesus, abbiamo detto ha avuto una possibilità, qual è il suo futuro oggi?
Il nostro progetto sarebbe stato quello di farlo operare, curarlo e riportarcelo indietro. Noi non lasciamo qui i bambini, ce li teniamo sul posto. Io sono mamma di 64, questo è il mio 64esimo, che sono tutti là, anzi addirittura sono già nonna, perché alcuni dei primi sono già grandi, sono già sposati, hanno i loro bambini alla nostra scuola. Questa è la scelta della missione. Purtroppo per Jesus i medici ci hanno detto che non potrà tornare perché avrà bisogno durante la crescita di continuo monitoraggio e le valvoline che gli hanno inserito a livello interno dovranno essere cambiate in proporzione alla crescita. Potrebbe avere delle crisi acute, infezioni che non sarebbero gestibili in Etiopia. Quindi mi hanno proprio scritto un documento dove dichiarano che per la vita del bambino deve restare in Italia. E quindi ho attivato il circolo delle conoscenze. Io ho lavorato in Italia molti anni, quindi sono stata benedetta con amici straordinari. E ho trovato una famiglia che è già autorizzata e accreditata nel circolo degli affidi e si è offerta di prendere questo bimbo in famiglia hanno già 6 figli, il più piccolo ha 6 anni, ma loro hanno detto: crediamo di essere adatti, perché il bimbo troverà non solo un papà e una mamma, ma anche fratelli e sorelle.
Bellissimo.
E per noi è la cosa, proprio una risposta della provvidenza, perché la mia paura era che sarebbe andato a finire in una comunità famiglia bellissime, eccetera, ma questo bimbo ha bisogno di un papà e di una mamma e di fratelli e sorelle, una famiglia vera, come il buon Dio l'ha pensata.
In questo anno giubilare dedicato alla misericordia, all'arrivo di Gesù, uno dei tanti volti di Cristo, ha acquistato quindi un significato ancora più straordinario, no? Sì. La misericordia, l'amore di Dio, Papa Francesco ce lo ricorda sempre, come non smette mai di dirci che Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre, e non smette di chiedere a tutti noi di essere servitori della misericordia, sì, di mettere in pratica le sue opere di misericordia, non solo spirituali ma anche corporali, curare le ferite del corpo e dell'anima. Ecco, per una suora missionaria come te, la misericordia che cosa significa in pratica?
Per me diventa maternità universale. Ti dirò che in questi giorni, essendo il bambino Gesù, in mezzo a mamme che coraggiosissime, mamme coraggio veramente, e un personale sanitario che è veramente di una umanità straordinaria, io sto rivivendo quelli che sono i miei voti, specialmente il voto di verginità, di castità, in maniera materna. Mi sono ritrovata a pensare, ecco, io celebro 50 anni di vita religiosa, quest'anno di voti, ho detto bene, io mi sento in situazione di gravidanza continua, e io sono mi sento madre di tutti, e questo per me è il volto della misericordia che il buon Dio chiede a me come religiosa. Ti dirò che sì, io sto seguendo Gesù, ma ho incontrato mamme che per me sono altrettanto il volto di Gesù. Una giovane coppia che è in terapia intensiva insieme col mio bimbo in questo momento, e hanno a loro volta una creaturina piccola nata con un problema veramente grandissimo, e questa giovane coppia, che hanno già un bimbo normalissimo, bellissimo, l'hanno accettata e si fanno coraggio. Si sforzano di avere serenità e coraggio, ma io vedo l'angoscia che li attanaglia pensando al futuro, perché immediatamente ci sarà una soluzione in un ospedale così qualificato, ma il futuro di queste creature. Quindi anche questa mamma, questo papà, per me sono il volto di Cristo da consolare, da appoggiare, da generare a una speranza, a una certezza che il buon Dio ha le mani impastate nella nostra vita, specialmente in problemi così profondi, così veri, così umani come questi. Ecco, per me questo è la misericordia, essere segno della bontà, della tenerezza di Dio, che veramente si è incarnato non solo in Gesù, in Jesus, in quella creatura che è stata data loro con quel problema grandissimo, ma che le loro vite sono nelle mani del Padre, che certamente li guiderà e si farà sentire vicino. Questo è il cammino che credo il buon Dio chieda a me come religiosa ormai anziana, 50 anni di vita religiosa, ormai credo vicina anche alla casa del Padre.
Suor Laura, non dire così, perché tante cose si devono ancora fare,
sai, ci si prepara,
tanti sogni
sempre
da realizzare.
No? Sai, Don Bosco diceva: vivere e lavorare come se non si dovesse morire mai, ma essere pronti a andare alla casa del Padre in qualsiasi momento.
Suor Laura, grazie per il tuo racconto, grazie per averci raccontato il tuo volto di Cristo. Io ricordo, per chiunque volesse contribuire ad aiutare alla costruzione di questo ospedale, è possibile fare una donazione a www.amicidiadua.org. Grazie ancora, buona serata.
Grazie a tutti e grazie per quello che vorrete fare per Gesù e tutti i nostri bambini.
A presto.
Ciao.
Cari amici, Volti questa sera termina qui. L'appuntamento è per la prossima settimana. Da Alessandra Petitta un saluto e buon proseguimento di serata.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
il volto.